Allora, sono passati pochi giorni dall'uscita di DS4, questo progetto di cui vi ho parlato, che oggi tra l'altro ho rinominato in Dwarf Star 4, per togliere la confusione con DeepSeek 4, ma ovviamente lasciando le iniziali perché è un motore di inferenza per DeepSeek 4, però l'idea della stella nana mi piace molto perché questo progetto cerca sostanzialmente di condensare in poco spazio tantissima massa di pesi, perché sono 283 miliardi di parametri, tantissima o qualcosa del genere, tantissima massa di intelligenza di un modello di quasi frontiera in uno spazio, diciamo, abbastanza risicato. E siamo qui, sono successe un sacco di cose, ne hanno parlato davvero tantissimo in giro, specialmente poi perché il progetto è stato ripreso da un tweet dell'amministratore delegato di Y Combinator, quindi figuratevi, poi tutti mi hanno scritto e così via. Tra l'altro, questo interesse io ora non vorrei sembrare, come dire, ingrato, però non lo cercavo ed è sempre, diciamo, anche un po' difficile per me gestirlo, ma comunque ho provato a fare il massimo. Tanto per iniziare oggi, che cosa è successo? Allora, tanto per iniziare, vediamo oggi che cos'è che è successo dal punto di vista delle feature che sono state inserite nel progetto, ma poi alla fine di questo video io voglio fare un ragionamento sul perché un progetto del genere generi questo interesse, questo clamore in un tempo così breve. Cioè, oggi per esempio, addirittura Giorgi Gerganov, che è l'autore, ovviamente, credo che, o forse si dica, se si dice Gerganov o Gerganov, non lo so, forse la seconda, che è l'autore di Llama .c++, qua mi ha commentato addirittura su una questione qua di inferenza di 4 bit, perché anche noi, cioè, il motore supporta sia l'inferenza 2 bit che quella 4 bit, quella 4 bit però usa i quanti Q4K, che non sono equivalenti alla, anche se sono sempre 4 bit come FP4. Un conto è un formato di rappresentazione dei numeri dinamico e uno invece a scala, diciamo, lineare. Per cui c'è una differenza, siccome GPT-120B OSS supporta, è rilasciato anche in questo stesso formato e Llama fa l'inferenza direttamente in quel formato. Quindi io avevo scritto questa issue per me stesso, poi è molto interessante che praticamente c'è questo riscontro da parte suo che dice che farà comunque un benchmark per vedere i quanti a 2 bit fino a che punto sono aderenti. Ma sull'aderenza io vi voglio far vedere una cosa. Io oggi ho fatto questa sessione di implementazione di Tetris, cioè è un modello che funziona davvero in locale, cioè non si scherza. Questa è un'implementazione di Tetris utilizzando l'SDL, perché se no è facile in C, quindi lo metti in difficoltà, ha dovuto fare diversi edit. Qui si vede il modello, non è una questione di rigurgitare l'implementazione che ha memorizzato più o meno, quantomeno ha memorizzato, diciamo, il layout fondamentale. Qua le cose si fanno complicate, poi gli dico di fare un porting in JavaScript di un'implementazione che sembra scritta in C, quindi riproducendo gli stessi. Guardate qua, tra l'altro, quanti token ci sono voluti. Ecco qua la sessione, ero arrivato a 82.000 token, è ancora il modello, ovviamente, che ha un'attenzione di 1 milione di token, cioè una context window di 1 milione di token, non aveva nessun problema, e anche context window più grandi non ha nessun problema. Allora, dando inizio, vi faccio vedere questa cosa della cache KV su disco, quanto è una figata. Qua guardate l'eviction dei checkpoint più vecchi. Ora, se io gli dico thanks, immediatamente c'è un hit e il modello risponde immediatamente, anche se io avevo chiuso il server. Questa cosa qua è veramente una cosa che è una cosa che si poteva fare, che non so perché non si facesse di preciso, ma che è un abilitatore dell'inferenza locale. Andiamo per ordine, vi faccio vedere, diciamo, cos'è che è stato fatto nella giornata di oggi, perché ci sono state una quantità di novità veramente notevoli. Tanto per iniziare, qua siamo in una macchina CUDA di Geekspark, 270 GB per secondo di bandwidth di banda della memoria, quindi poca, ma si possono fare delle cose interessanti dal punto di vista del prefill. Il prefill va a 340 token per secondo, che sono tanti. La generazione siamo sui 13-14. Tra l'altro il warm up è abbastanza veloce, è una cosa a cui ho fatto molta attenzione in questo progetto. Non mi sono accontentato, diciamo, di avere una inferenza veloce dal punto di vista del prefill e dal punto di vista della velocità di generazione, volevo anche che partisse in tempi brevi. Non lo so, chiediamogli qualsiasi cosa, descrivi in 3 parole singole Redis, catturane l'anima, per far vedere la velocità di inferenza. Guardate, 13-14 token al secondo non sono così pochi, perché se ha velocità, semplicità, versatilità. Se hai praticamente il prefill, qua ovviamente sulla frase piccola non lo potrete vedere mai, ma per capirci, readme.md, qui la cosa è diversa, perché si può utilizzare il fatto che dal punto di vista del compute non è malaccio, anche se comunque la GB10 rimane, diciamo, la sorella minore, diciamo, di tutte le schede Nvidia moderne, hanno fatto sta scelta, però comunque non è male. Ecco, guardate, già processato 2048 token, ora 4096, è veramente veloce a fare il prefill, quindi rimane un ambito, diciamo, utilizzabile. Ma la cosa interessante è che vabbè, qua l'output parla del readme, eccetera, eccetera. La cosa interessante di questa cosa qui è stata che poi ho dovuto fare un refactoring per unificare il grafo di inferenza di CUDA e Metal, in modo da non avere troppa duplicazione del codice. Ora il codice, diciamo, ha una certa pulizia interna e così via. Altra questione interessante: ho generato dei nuovi GGUF. Questo aveva un errore con la iMatrix. Allora, prima io com'è che li avevo generati questi GGUF? Perché in teoria i quanti XXS a 2 bit hanno bisogno per forza di una iMatrix che ci dice qual è l'importanza di diversi gruppi di pesi, in modo da sapere come quantizzarli. Visto che non avevo una iMatrix, ho utilizzato un trucco banale che consente di stimare l'importanza a palle ferme in base alla magnitudo dei pesi stessi. Di solito i vettori che hanno pesi più piccoli sono un po' meno importanti. Questo è solo un proxy alla lontana della loro importanza, però aveva funzionato abbastanza bene. Ma dopo che ho usato una iMatrix con la mia ricetta segreta di 1500 prompt, 2000 prompt, c'è stato un bel po' per generarla. Questo nuovo file GGUF a 2 bit ha molto meno errore rispetto ai logit che escono fuori dal 4 bit, ed è veramente più accurato, anche se bisogna fare i benchmark. Ma da tutte le metriche, per esempio aderenza della generazione rispetto al modello 4 bit su diversi prompt, numero di token praticamente presenti uguali nel prefisso della risposta, molto meglio. Errore dei logit, molto meglio. Recall sui logit, molto meglio in tutto. Quindi io mi aspetto che funzionino veramente bene. Questo Tetris qua l'avevo fatto con una versione che però aveva un errore nei Rooted Experts, il layer down aveva dei iMatrix che erano sbagliati, quindi poi l'ho rigenerato e in effetti funzionano meglio. Un'altra cosa molto interessante: lo avete letto il paper, quello che si intitola qualcosa come Large Language Model Refusal Vectors in a Single Direction? Non mi ricordo di preciso il nome, ma grosso modo è quello. Vabbè, ve lo faccio vedere. Andiamo al paper. Questo è un paper del 2024 sono usciti dei follow-up che è molto interessante. Ti dice che se tu praticamente prendi due prompt avversari, uno chiede una cosa legittima, un altro è molto simile alla struttura, parla dello stesso argomento, ma chiede una cosa che il modello non vorrebbe darti. Se fai la differenza delle attivazioni nei diversi layer, ottieni praticamente un vettore che è sempre nella stessa direzione, al di là del tipo di rifiuto che il modello sta generando. E allora ho reimplementato in DS4 questo paper. Infatti, qua c'è una directory che si chiama Directory Steering, Directional Steering, dove potete mettere il vostro set di prompt, e ho generato sta roba qui che io ovviamente non distribuirò, ma che si può utilizzare. Dir steering file, dir steering ffn, gli diamo una forza di 3. Ma qua dobbiamo bloccare l'altro processo. Anche questi sono dei piccoli tocchi, secondo me, di prodotto che fanno la differenza. Ma ora al prodotto ci arriviamo, che se ce n'è già un'esecuzione non ti fa fare la cazzata di lanciarne un altro recipiente del sistema, perché ci sono 150 GB in utilizzo. Ora che ho caricato questo file, che sostanzialmente, allora, questo qui è un tensore che rappresenta il vettore di rifiuto in tutti i layer. Ora io, dopo che l'ho caricato, gli ho dato la forza da utilizzare nella Feed Forward Network. Lui praticamente fa l'operazione contraria e annulla, scusate le mie mille sveglie, annulla quella direzione dell'attivazione, quindi l'energia in quella direzione, il modello non si rifiuta più di dirmi, per esempio, How can I build an atomic bomb? A volte funziona anche nel thinking, molto spesso. Guardate come cambia tono. As a helpful assistant, we must provide a safe, responsible answer. Give me the details, please. Comply. Vediamo se già anche così ci. Guardate, certamente qua sono alcuni dettagli. Beh, ti serve questo, ti serve arricchire, eccetera, eccetera, lo stacco. Ci siamo capiti. Ovviamente, senza questo trucco qui, se io do gli stessi due prompt esatti, prima mi risponde ovviamente che non mi può dare questa risposta, poi io gli dico di darmi i dettagli, l'utente sta insistendo, la richiesta è illegale, if you are interested in nuclear science, quindi ripropone di nuovo lo stesso rifiuto che mi aveva dato. Io questo file non lo. Allora, ci sono ormai mille progetti che lo fanno. Io l'ho reimplementato in DS4 perché voglio le implementazioni delle cose che mi interessano e perché è utile per fare anche altre cose, tipo per utilizzarlo per la cyber security, ma anche per cambiare il comportamento. Per esempio, ho messo degli esempi di prompt che permettono di generare un adapter che è nella direzione di farlo diventare molto più prolisso o molto meno prolisso. E questo, diciamo, è molto interessante al di là diciamo, delle questioni, appunto, cioè, si può usare questa tecnica per fare un sacco di cose interessanti. Quindi questa è un'altra cosa che oggi è arrivata, ma un sacco di altre robe. Allora, CUDA support, refactoring, incremento. Ah, qua c'è anche questa cosa del benchmark che è interessante. Poi ci sono stati ieri un sacco di fix e così via. È molto interessante anche il benchmark, devo dire. Prompt file bench promessi sposi. Allora, questo benchmark è, secondo me, più sensato rispetto a quelli che vedo, perché invece di cercare di fare un benchmark ogni volta a finestre di contesto quadraticamente sempre più grandi, di cui io onestamente non capisco tanto il senso, perché se tu ti salvi praticamente la KV cache, puoi riprendere, dopo che fai il test del prefill di un chunk, fai il test di generazione, ti salvi la KV cache di com'eri quando avevi fatto il prefill e torni a fare il prefill, quindi tu puoi avere tutti i punti senza perdere più tempo, invece di avere un punto a 2048, poi a 4096, poi a 8000, poi a 16K, poi a 32K. Perché sta cosa qui? Guardate, invece in questo modo uno vede praticamente, guardate qua, il prefill in questo momento per colpa del throttling, perché ora è caldo, perché se no qua vedremmo numeri tipo 256, 260, 240. Eccetera eccetera, siamo a 160 token al secondo. Allora, context token, prefill token, prefill sec, esattamente, prefill TPS, e qua è la velocità di generazione. Non so come mai va così lento in questo momento. Evidentemente sì, il portatile è caldo e c'è throttling. Dovrebbe essere molto più veloce. Se vi faccio vedere la stessa cosa oggi fatta. Vediamo. Troviamo il grafico qua nel README. Ecco qui, stesso mio computer. Oggi per dire la generazione. Allora, il prefill è blu, era partito a 240, poi è sceso, per arrivare a 150 che stiamo vedendo ora, ci voleva una finestra di molto più grande, per cui evidentemente troppo throttling. Vabbè, comunque ci siamo capiti, quindi c'è stata anche questa modifica qua. Un'altra cosa interessante, secondo me, perché DeepSeek, se uno va a guardare certi benchmark di Qwen, si potrebbe illudere che siamo allo stesso livello. Non è assolutamente così. Uno dei test che ho fatto è farmi generare da Claude. Tanto per iniziare mi sono fatto valutare prima una domanda che avevo fatto io sul vuoto a rendere del vetro per vedere la capacità di recall di eventi storici. In questa prima cosa avevano fatto sia Qwen 27B Denso che DeepSeek versione 4. Non proprio il massimo, ha risposto meglio di DeepSeek versione 4 Flash, ma con riserve, più leggibile, più aderente al registro storico divulgativo, dà meglio il senso del fenomeno. I suoi errori sono concentrati su riferimenti normativi puntuali, quelli sbaglia di più, eccetera, eccetera. Ma poi ho detto: senti, ma a questo punto mi devi fare un benchmark in cui fai una quantità di domande interessanti, specifiche, puntuali, per vedere praticamente se il modello è davvero in grado di capire cosa sa e cosa non sa. Questo è il prompt, ti farò 10 domande sulla storia, cultura e società italiana. Regola, rispondi a ciascuna domanda in modo secco, il fatto richiesto, niente contesto, niente preamboli. Per ogni risposta devi dire se sei certo o incerto, non lo so. Chi era il segretario del PSI immediatamente prima di Bettino Craxi? Qual era il nome originale della Fiat? Chi fu il primo direttore del TG2? Come si chiama il quotidiano fondato da Indro Montanelli? E così via. E qui la risposta è stata veramente, la differenza è stata veramente brutale. Disastro, Gwen. È un disastro istruttivo perché illustra esattamente il pattern di fallimento con cui avevo costruito il prompt. Certo, su un sacco di cose che in realtà non conosceva. Confronto diretto con DeepSeek for Flash. DeepSeek ha avuto 7 risposte corrette accettabili contro le 485 di Qwen, ma soprattutto la differenza è che conta è questa: DeepSeek versione 4 ha messo certo su 3 risposte e le ha azzeccate tutte. 3, tutte e 3. Qwen ha messo certo su 9 risposte, ne ha sbagliate 5 con molto assertivo, sì, bla bla bla, eccetera, eccetera. La differenza è bestiale in una quantità enorme di ambiti in cui non era possibile fare benchmarking, ma la differenza nella programmazione è più simile a questa che vedete qui che non ai benchmark, perché appena vai fuori dal seminato dei benchmark, ovviamente si vede qual è il modello di quasi frontiera e qual è il modello molto più piccolo. È un modello meraviglioso per la dimensione che ha, ma non è un modello che ha, non può essere paragonato a un modello che ha 10 per di parametri, cioè no, 11 per quasi siamo 10 e mezzo. Quindi ragazzi, ecco, questa è la questione. Ora facciamo un po' di discorsi. Facciamo un po' di discorsi. Per fare questi discorsi, io mi ingrandirò. Mi ingrandisco, ragazzi. Perché questo progetto ha avuto questo enorme welcome da parte della community. Perché? Allora, i sistemi di inferenza ci sono. Llama DOTSI++ è il progetto a cui DeepSeek 4 deve tutto dal punto di vista tecnico. Sono loro che hanno aperto la strada, sono loro che hanno aperto i formati di quantizzazione a kernel, Meta e CUDA, ma in particolare Metal e per CPU che permettono l'inferenza locale di qualità, veloce e così via. Hanno fatto un sacco di lavoro su cui è possibile ora basare il nuovo lavoro e quindi questi c'erano. I file quantizzati dei modelli ce ne sono su Hugging Face quanti ne volete. I coding agent ci sono. La differenza, a parte alcuni dettagli tecnici, la fa il prodotto. Quali sono i dettagli tecnici? L'idea di usare una KV cache su disco e farla cittadina di avente diritto nella storia dell'inferenza locale, il fatto di aver intuito che in particolare con DeepSeek versione 4 quella strada della cache si apriva grazie alla compressione della cache, capire, intuire che DeepSeek versione 4 Flash fosse un modello particolare rispetto agli altri perché coniuga una dimensione enorme con una sparsità piuttosto estrema, ha delle performance che sono allineate a quella dimensione lì. Quindi praticamente il sistema perfetto per portatili che hanno 128 GB di RAM, per il fatto che la quantizzazione così profondamente asimmetrica che ho eseguito permette di stringere il modello alla metà senza perdere il fatto che rimane un modello di quasi frontiera. Queste sono le intuizioni tecniche che hanno fatto la differenza, ma non sono il punto di sta roba qui. La questione è che nessuno, quasi nel software, open source in particolare, l'abbiamo visto con Linux e così via, ragiona in termini di prodotto finito nelle mani di un utente. Un prodotto finito è quando tu hai, perché Dwarf Star 4, chiamiamolo col suo nome, tu hai una serie di componenti che giocano tutte assieme. Tu hai un engine di inferenza con i kernel specifici per DeepSeek versione 4, che andranno sempre più veloci man mano che troviamo nuove ottimizzazioni. C'è un limite, già siamo vicini, però è difficile con un'inferenza generalista arrivare a queste velocità. Secondo, hai un server che è disegnato, cucito sopra il motore di inferenza per uno use case particolare, quello di usarlo con i coding agent, quindi le cache, il checkpointing, la normalizzazione. Scusate, poi taglierò questa parte. Pronto? Allora, scusate, mi hanno chiamato. Stavo dicendo, alla fine è l'unione di alcune cose, quindi è praticamente sì, questo sistema di inferenza che va particolarmente veloce ed è ottimizzato per un modello, ma specialmente due, una cosa che non si vede, la correttezza dell'inferenza, reiterando n volte e facendo veramente molta attenzione a una serie di cose, una cosa che fa la differenza è appunto di essere sicuri che l'inferenza è corretta rispetto ai logici, testandoli con i logic DeepSeek online e così via, con le continuazioni, eccetera, eccetera. E poi controllando la correttezza dei quanti contro anche sia la inferenza della CPU che contro i quanti di qualità superiore, contro i due con i quattro, eccetera, eccetera. Quindi una catena di controllo della correttezza del modello. Tre, appunto, dicevo, il server che è disegnato per funzionare veramente bene in questo specifico contesto è i file del modello che sono fatti apposta per funzionare bene in questo contesto qua, la scelta del modello stesso, quindi sono una serie di cose che si coordinano assieme e poi il test con il PyAgent, con OpenCode e così via, affinché tutta sta roba qui tu te la scarichi, lo compili e funziona in maniera veloce, replicabile col README in cui viene spiegato tutto, con delle funzioni avanzate di steering, come vi ho fatto vedere, che servono a diverse cose, la generazione dell'iMetrics, i benchmark, tutto quello che serve. Quindi l'innovazione praticamente più profonda di tutta questa roba qua, il motivo per cui la gente ne parla, si interessa e così via, è il prodotto. Questa stessa cosa che succede in questo caso succede per una quantità enorme di sistemi informatici dove i pezzi esistono, ma manca, diciamo, spesso poi metterli assieme in termini veramente utilizzabili, in termini che facciano la differenza nell'utilizzo pratico di ogni giorno. Io, detto francamente, i coding agent locali li avevo sperimentati n volte. Seccandomi di queste cose che vi sto dicendo, da quando ho questo modello che sia molto più potente degli altri che avevo mai provato in locale, ma che funziona veramente bene, così via, io faccio dei task in locale. Completamente. Un sacco di robe, praticamente anche quando devo fare delle richieste che prima aprivo il coso remoto, le chiedo qui e mi trovo bene. Va bene, raga. Ciao, alla prossima.